O Padre, noi ti vogliamo dire il nostro grazie per il tuo progetto d'amore, tenuto nascosto nei secoli eterni, ma rivelato negli ultimi tempi attraverso il tuo Figlio Gesù, che si è fatto uomo per noi, che ha voluto condividere la nostra storia, le nostre fatiche. Ti vogliamo dire grazie perché questo disegno lo vai rivelando progressivamente a tutta l'umanità e scopriamo che è pieno di tenerezza, di pazienza, di amore, di capacità di attesa. Ti vogliamo dire che è veramente la nostra riconoscenza e ti vogliamo dire grazie anche per Gesù, per la sua presenza in mezzo a noi, per il suo essere risorto e vivo nella nostra vita. Signore Gesù, rimani con noi, guidaci con la tua parola, col tuo esempio, con la tua presenza piena di consolazione e di forza. Donaci lo Spirito Santo, noi ti ringraziamo, o Spirito Santo, perché tu sei lo Spirito del Padre e del Figlio e vieni nei nostri cuori per trasformarli, perché li vuoi fare tua abitazione, trasformaci nel tuo Tempio Santo. Fa di noi il tempio della tua gloria. O Maria, tu che sei la madre della Chiesa, guidaci, apri i nostri cuori, rendici desiderosi di essere sempre più la Chiesa di Cristo. Amen. Perché ho scelto di cominciare questa serie nuova, terza serie di questi incontri? Abbiamo fatto prima serie San Luca, seconda serie gli Atti degli Apostoli, che sono sempre la seconda parte del Vangelo di Luca, gli Atti degli Apostoli, perché ho scelto la prima lettera ai Corinzi e poi penso anche la seconda, poi vediamo, cominciamo a fare una cosa per volta, perché tanto la prima lettera ai Corinzi sono 16 capitoli e noi in questi nostri primi incontri di oggi e domani e una parte domenica ci fermeremo ai primi 17 versetti del primo capitolo, quindi non, anche perché ci sono parecchie cose che vorremmo vedere. Essendo 16 capitoli, penso che ne avremo per un po', per intanto però. Perché mi sembra che questa lettera in qualche maniera ci faccia vedere un po' tante situazioni che ancora oggi noi viviamo. In fondo la parola di Dio è sempre luce ai nostri passi. Ed essendo una lettera scritta a una comunità che viveva alcuni problemi che abbiamo ancora noi oggi, forse potrebbe dirci ancora parecchie cose, e certamente ce le dirà, perché essendo parola di Dio, la parola di Dio arriva sempre a illuminare le nostre situazioni esistenziali. Ora, la prima lettera ai Corinzi è uno scritto che Paolo ha dettato, perché allora non è che si scrivevano le lettere, non è che uno si metteva al tavolino e scriveva le lettere, ma c'era qualcuno che scriveva, quindi ha dettato e ha inviato ai gruppi cristiani che formavano la Chiesa di Corinto. Dall'ultimo capitolo, dove egli informa i Corinzi circa i suoi progetti, si ricavano alcuni dati circa il tempo e il luogo della stesura della lettera. Se voi andate a vedere il capitolo 16, avrei modo di vederlo, da lì si può sapere cosa ha in mente di fare, cosa sta facendo. Poi abbiamo gli Atti degli Apostoli che ci aiutano quindi a contestualizzare questa lettera. Paolo si trova a Efeso, dove intende fermarsi fino alla festa di Pentecoste, qui si può vedere dal versetto 8 del capitolo 16, quindi fino a inizio estate, perché la Pentecoste di solito 50 giorni dopo la Pasqua. La Pasqua è il solstizio di primavera, quindi fate grosso modo quasi 2 mesi, allora i mesi erano di 28 giorni e dunque 50 giorni erano grosso modo 2 mesi. Ecco, Paolo si trova a Efeso, dicevo, intende fermarsi lì fino alla festa di Pentecoste e da Efeso pensa di tornare a Corinto per passarvi l'inverno, dopo aver attraversato la Macedonia, cioè facendo un po' il giro che lui aveva già fatto, aveva fondato diverse chiese, quindi passava a visitare, a trovare, a vedere. Sono passati almeno 2 anni dalla fondazione della comunità di Corinto, dal momento che Paolo è andato a Efeso dopo un lungo viaggio che lo ha portato a Gerusalemme e poi ad Antiochia di Siria. Quando è arrivato per la prima volta a Corinto, Paolo si era fermato 1 anno e mezzo, cioè dal 50 al 52. Ecco, tanto cominciamo a vedere, Paolo intorno aveva grosso modo 40 anni, nato intorno all'anno 10, forse qualche anno dopo, comunque poco meno di 40 anni. Dal 50 al 52, quindi poco più di 1 anno e mezzo, lui si ferma a Corinto, e questo noi lo sappiamo dagli Atti degli Apostoli. Chi ha seguito un po' la lettura, comunque la potete trovare scaricabile, registrata e scaricabile sul nostro sito. E qui ha seguito un po' gli Atti degli Apostoli, può andare a vedere lì che cosa sappiamo. Paolo è stato accusato dai giudei a Corinto davanti al proconsole Gallione, che tra l'altro è un personaggio, questo proconsole Gallione, è fratello di Seneca, il famoso Seneca, che è stato costretto al suicidio da Nerone, è stato condannato a morte da Nerone, era stato il precettore di Nerone, lui era suo fratello, e che viene menzionato in una lettera dell'imperatore Claudio, scritta ai cittadini di Delfi nella prima metà del 52. Quindi siccome Paolo ha avuto questi problemi, accusato presso Gallione eccetera, vuol dire che eravamo prima di questa data. Dunque la stesura della prima lettera ai Corinzi si può collocare un paio d'anni dopo, tra il 54 e il 55. Quindi immaginiamo, Paolo è rimasto fino al 52, sono passati 2 anni, e l'apostolo invia la lettera per mezzo di Timoteo. Vedremo che troveremo anche questo nella lettera ai Corinzi, al capitolo 4, e raccomanda ai Corinzi di trattarlo bene. I Corinzi erano probabilmente un po' delle persone molto... era una comunità, potremmo dire, varia, quindi anche una comunità creativa, ma anche una comunità che dava dei grattacapi. Non è la prima volta che Paolo scrive alla chiesa di Corinto, e da questa lettera si capisce che lui ne aveva già mandata un'altra, che noi non abbiamo però, e quindi non possiamo pensare chissà dove è andata, se Dio voleva ce la conservava, se dal momento che non è stata conservata, vabbè, è rimasto a questo nelle scritture. E viene citata questa lettera nella prima, appunto nel capitolo 5, versetti 9, versetto 11, si parla di questa prima lettera che lui aveva già mandato, in cui ha già affrontato la questione dei rapporti con i cristiani che hanno abbandonato il loro impegno battesimale, cioè se i cristiani che poi hanno visto che la vita cristiana era entusiasmante, ma la vita da pagani era più facile, soprattutto in un ambiente dove tutto ti spingeva al compromesso, a lasciar perdere, ma sì, ma non esageriamo, ma dai, ma dove vogliamo andare a finire, capite? Allora c'era gente che aveva abbandonato, e di Paolo in questa lettera, che noi non abbiamo, sarebbe interessante averla, ma non abbiamo, Paolo dava istruzioni su queste situazioni. In seguito Paolo viene a sapere, lo vedremo anche da chi, viene a sapere delle divisioni che ci sono tra i diversi gruppi cristiani, proprio l'inizio, la prima lettera, proprio il primo capitolo, già ci sono degli accenni, Paolo comincia ad accennare e poi a parlare chiaramente di questa cosa. Divisioni, alcuni si richiamano alla figura di Apollo, che ha svolto la sua attività a Corinto, e ne abbiamo già parlato nella lettera, negli Atti degli Apostoli. E Apollo poi è andato via, è venuto via da Corinto perché probabilmente non ce la faceva più, perché queste divisioni avevano creato delle contrapposizioni, no? Gente che si richiamava ad Apollo, come parla bene questo Apollo, noi siamo del gruppo di Apollo, quindi non so, noi siamo di CL, noi siamo dell'Azione Cattolica, noi siamo, capite? Queste cose qui che non sono mica di solo di adesso. Io sono, che so, del gruppo della fraternità tal dei tali, io faccio parte in riferimento a un altro e via, no? Ha saputo sa anche Paolo, e qui lo vedremo anche a sapere, che ci sono diversi disordini. Per esempio, c'è un cristiano che convive con la matrigna, la moglie di suo padre, e che convive in maniera scandalosa con la matrigna, mentre la comunità lascia vivere, non ha il coraggio di affrontare il caso. Chiudiamo un occhio, facciamo finta di niente, ma sai, non è affar nostro, e poi perdiamo degli amici, se gli diciamo qualcosa chissà cosa succede, lascia vivere. Poi ci sono anche episodi di ingiustizia, di furti, che finiscono davanti ai tribunali pagani, perché vuol dire che i cristiani non sapevano mettersi d'accordo tra di loro. Quindi Paolo dice, ma è già uno scandalo che ci siano queste cose. Che poi voi portiate i vostri panni sporchi davanti ai pagani, che figuraccia ci facciamo noi? Insomma, alla fine, come cristiani, siamo completamente squalificati. E quindi troveremo anche queste cose. Per quello che vi dicevo, che è molto interessante la prima lettera ai Corinzi, troviamo tante cose, tante situazioni. Poi alcuni, in nome della libertà, si abbandonano a disordini sessuali, dicendo, ma tanto il corpo non vale niente. E altri vorrebbero imporre l'astinenza dal matrimonio, e vedono con sospetto addirittura la scelta di alcuni che hanno scelto la verginità, hanno scelto di non sposarsi. E quindi ci sono, capite, questa è una comunità molto viva, è una comunità dove ci sono tanti fermenti, e una delegazione di Corinzi va da Paolo e porta una lettera con alcuni quesiti riguardanti in particolare la scelta dello stato di vita. Che vita dobbiamo scegliere? Dobbiamo sposarci? Non dobbiamo sposarci? Cosa dobbiamo fare? Tramite questo gruppo Paolo ha saputo altre cose. Per esempio, viene a sapere che si verificano disordini quando si fa la cena del Signore. Qui vedremo prima Corinzi 11, la cena del Signore, anche lì. Nelle assemblee di preghiera i vari interventi creano confusione e disordine. Tutti quelli che parlano, poi ci sono quelli che hanno il dono delle lingue, poi ci sono quelli che interpretano le lingue, poi ci sono i carismi di tutti i tipi. E allora Paolo comincia a dire, qui mettiamo un po' di ordine, perché qui è una grande, come direbbero a Milano, una bella ribobula. Eccolo. E infine ci sono addirittura alcuni cristiani che negano la risurrezione dei morti, e qui non è una novità. Quando Paolo ad Atene ha parlato di risurrezione dei morti, all'Areopago gli dicono, sì, è molto interessante, finora ti abbiamo ascoltato, poi ti ascolteremo domani, ciao. E lo mandano via, quando parla di risurrezione dei morti. E questi tali che negano la risurrezione dei morti fanno parte del gruppo degli spiritualisti, degli entusiasti che rivendicano un certo libertinismo in nome della propria conoscenza di Dio. Ah, ma noi abbiamo una conoscenza così profonda di Dio che non siamo più soggetti a tante cose, a tanti vincoli, per cui la presunta conoscenza di Dio si trasforma non in libertà ma in libertinismo. Non voglio quello che faccio, ma faccio quello che voglio, che sono due cose diverse. E dunque Paolo scrive la prima lettera ai Corinzi per rispondere ai loro interrogativi, chiarire questioni di carattere dottrinale, dare suggerimenti, disposizioni per la vita della comunità cristiana. Ci sono un po' queste cose, per cui si capisce come sia una lettera abbastanza corposa, 16 capitoli non è poco, è una delle lettere più lunghe di Paolo. Vediamo adesso di capire Corinto. Corinto che città era, anche perché non possiamo pensare a una comunità, a una chiesa sradicata dal contesto culturale in cui si trova a vivere, bisogna capire, no? Un conto è una chiesa che si trova a Napoli, un conto è una chiesa che si trova a Milano, un conto è una chiesa che si trova, che so, giù nelle Bahamas, dipende, perché ci sono modi, usi, eccetera. Ora, Corinto è una grande metropoli, vi dicevo già. Allora, ai tempi di Paolo, contava più di 300.000 abitanti, enorme, 300.000 abitanti, non era Corinto di adesso, quasi scomparsa. Comunque, una città enorme, una grande metropoli, dove si intrecciavano etnie e culture diverse, religioni, tradizioni nuove. Paolo ha scelto la città di Corinto per impiantare l'esperienza cristiana in questa regione che è l'Acaia, Acaia. E in questo ambiente, dove è di moda un certo sincretismo religioso, per cui tutte le religioni avevano accesso, c'era quindi un certo miscuglio, una specie di New Age che li mettevano insieme tutti, passavano da una filosofia all'altra, da una religione all'altra, ecco, in questo ambiente egli ha annunciato Gesù Cristo crocifisso dagli uomini, ma risuscitato da Dio. La città di Corinto quindi diventa un centro strategico dell'azione missionaria di Paolo. È interessante che Paolo, la Corinto di Paolo si chiamava, tanto per distinguerla da quella antica, si chiamava Nea Corinthos, Nuova Corinto, che era stata rifondata da Giulio Cesare nel 44 a.C., poco prima che Giulio Cesare finisse sotto le pugnalate dei idi di marzo del 44, ecco, un po' prima Giulio Cesare aveva fondato la Nuova Corinto, perché la vecchia città era stata rasa al suolo dal generale romano Lucio Mummio Acaico nel 146 a.C., quindi sulle rovine di questa città, 100 anni dopo, sorge la Nuova Corinto, che è chiamata anche la città dei due mari, perché posta a sud dell'istmo, le navi che arrivavano al golfo Saronico, dal mare Egeo, approdano al porto di Cenere, dove scaricano le merci, e poi da qui le navi venivano trascinate lungo una strada lastricata, c'è ancora questa strada lastricata, c'è ancora tutti i segni, che si chiama Diolcos, che vuol dire che aveva una specie di binario, facevano mettere delle travi, poi venivano le navi, quindi arrivavano in porto, venivano tirate in secca, messe spostate su questa strada lastricata, Diolcos, che attraversava l'istmo fino all'Echeo, al porto dell'Echeo, che si trovava sul golfo di Corinto. Era serviva per evitare il giro si evitava tutto un giro molto lungo nel mare, e il procedimento inverso avveniva per le imbarcazioni commerciali del Mar Ionio, quindi dal Mar Egeo al Mar Ionio e dal Mar Ionio al Mar Egeo. La città di Corinto controllava quindi sia il traffico commerciale via terra attraverso l'istmo, sia quello marittimo tra Efeso e Roma. Quindi potete immaginare una città di due porti, quanta gente arrivava, quanti soldi, schiavi, servi, merci, di tutto. Se capivo, pensate a Marsiglia, pensate a Genova, cioè tutte le città che hanno porti sono sempre città dove c'è un grande ricambio di gente, quindi confusione, ci arriva un po' di tutto. L'attività artigianale della città vedeva al primo piano la produzione della ceramica e poi anche l'industria tessile e l'arte di fondere il bronzo. Statue di bronzo di Corinto erano veramente ricercate. Un'altra fonte di ricchezza è il turismo, che conosceva, anche lì sembra, vedete, c'era il turismo, che conosceva punte massime in occasione dei giochi panellenici biennali in primavera. In primavera c'erano questi giochi panellenici, cioè di tutta l'Ellade, di tutta la Grecia, in primavera, che venivano chiamati anche giochi istmici, ricordando l'istmo di Corinto. Quando si svolgono le gare atletiche, le corse dei carri e anche i concorsi di poesia, musica, retorica, lì c'è un grande concorso di gente. Allora non c'erano né coppe d'oro né medaglie, gli atleti venivano premiati a seconda di che cosa. Allora c'erano gli atleti che facevano quelli della poesia venivano premiati con corone di prezzemolo. Non so se serviva per fare la salsa verde. Altri venivano fermati con corone di viole e prezzemolo, che è un profumo che va insieme, per cui, oppure altri tipi di corone, non so, di alloro, altri tipi di però per esprimere che vedete che noi siamo più venali, no? Conoscevano per, correvano solo per la bellezza del correre o del concorrere. Nella città di Corinto convivono diversi gruppi etnico-sociali, è normale. Dalle famiglie latine della colonia romana provengono i ricchi proprietari e quindi gli alti funzionari dell'amministrazione imperiale e municipale. Quindi potete immaginare, sono i romani che sono stabiliti lì, che vivono lì da tempo, che hanno comprato terreni, sono i latifondisti, sono coloro che hanno gli incarichi dell'imperatore, eccetera. La maggioranza della popolazione è formata invece da greci, originari del luogo, quindi indigeni, e da immigrati tra i quali si distinguono gli ebrei. Gli ebrei sono un po' come gli italiani, è dappertutto, anche lì voi andate a qualunque porto, andate italiani e cinesi, oltre che gli ebrei, dappertutto. Quindi a Corinto si venerano divinità greco-romane tradizionali, e quindi Apollo, Atena, Poseidone, Poseidone e Nettuno, perché c'è il mare, ci sono due porti, e poi la dea Tiche, Tiche vuol dire fortuna, c'era bisogno di fortuna, ne abbiamo bisogno tutti, quindi la Tiche va sempre bene, veniva la famosa dea bendata, no? Tiche. E poi Asclepio, il dio dei medici, e quelli di recente importazione orientale come Iside, Serapide, poi più tardi Mitra. Sull'altura rocciosa che sovrastava la pianura di Corinto, il famoso Acrocorinto, sorgeva un tempio in onore di Afrodite, la dea dell'amore, e questo tempio era famoso perché vi prestavano servizio più di 2000 sacerdotesse, chiamate prostitute sacre, cioè coloro che si univano alle sacerdotesse ricevevano benedizioni dalla dea dell'amore, magari qualche sifilide, non so, comunque se tra le benedizioni c'erano anche queste cose, ma comunque, e per cui capite che c'era, quindi non è solo questo il motivo della fama di città dissoluta e corrotta che accompagna Corinto. Per esempio c'era un verbo che era stato coniato, il verbo corinzein, corinteggiare, che voleva dire vivere in maniera dissoluta, sporcacciona, questo qui vive alla Corinzia, in maniera dissoluta, e quindi si riferisce a questo verbo alla vita lussuosa della città dell'istmo, frequentata da commercianti, armatori, turisti, artisti, filosofi, campioni sportivi, e poi naturalmente dietro tutta questa gente qui c'era tutto il corteo degli ammiratori. Non crediate che le cosiddette tifoserie siano un'invenzione nostra, c'erano anche allora, quindi immaginiamo un po' agli antipodi di una città tranquilla, dove magari uno pensa, quando si studia nel liceo classico, no? Spesso tutta gente pensosa in giro a pensare, studiare, no, era una città molto, molto vivace. Paolo arriva a Corinto, vi avevo detto, intorno agli anni 50, all'inizio degli anni 50, già vi ho detto che si ferma un anno e mezzo, andate a vedere se volete così. Andate a vedere i primi 18 versetti del capitolo 18, facile ricordare, Atti 18, versetti 1-18, lì si vede come Paolo arriva a Corinto, perché ci arriva. Dapprima trova ospitalità e lavoro presso Aquila e Priscilla, una coppia di sposi cristiani, che ha lasciato Roma ed Italia in seguito all'editto dell'imperatore Claudio, che ha buttato fuori dalla capitale tutte le comunità ebraiche, tutti gli ebrei sono stati buttati fuori, c'è un editto di Claudio, l'imperatore Claudio, che siccome probabilmente è dovuto a questo, il fatto di questo editto, i romani non capivano un granché, non capivano la distinzione che esisteva tra i giudeo-cristiani e i giudeo-giudeo, i giudei-giudei, insomma. Per cui probabilmente, siccome vivevano più o meno nello stesso quartiere, pensate che non è che il ghetto sia un'invenzione fatta da altri, il ghetto è un'invenzione, pensate a Milano per i cinesi, se lo sono fatti loro il ghetto, cioè dove c'è una famiglia cinese, la seconda famiglia cinese, la terza famiglia cinese, perché? Ma perché poi si possono fare dei negozi dove comprano le loro cose, dove trovano i loro cibi, i loro gusti, e quindi è uguale. Per gli ebrei è la stessa cosa, soprattutto perché per mangiare avevano bisogno di cibi kosher, quindi preparati in un certo modo, serviti in una certa maniera, cucinati anche in una certa maniera, per cui era facile, si stabiliscono delle famiglie in modo tale che nascono i negozi e quindi nasceva quello che poi viene chiamato il ghetto, ma in realtà erano delle parti della città abitati prevalentemente, come sono, prevalentemente da arabi in certi quartieri, prevalentemente, perché è facile trovare i propri cibi, trovare i propri usi, i propri costumi, si parla la stessa lingua, ci si trova insieme, si ricorda. Ora, a Roma era difficile distinguere appunto i giudei dai giudeo-cristiani. E fra questi chiaramente ogni tanto c'erano delle frizioni, non a causa dei cristiani, i quali poverini le prendevano spesso e tacevano, perché Gesù ci ha insegnato a porgere l'altra guancia, ma piuttosto dall'altra parte, dove c'era una certa, pensate, se voi leggete le lettere di San Paolo, troviamo spesso delle espressioni come falsi fratelli, oppure questi superapostoli, questi giudei che non sono figli di Abramo, cioè spara forte contro. Allora, probabilmente a causa di questi disordini che spesso scoppiavano e quindi la polizia urbana doveva intervenire per sedarli, Claudio fa un editto e dice via tutti i giudei da Roma fuori dai piedi, basta. E quindi Aquila e Priscilla vanno e si trovano poi a Corinto. Paolo arriva lì e trova questi due, questa coppia che ha lasciato Roma, e Paolo inizia la sua missione nella comunità ebraica di Corinto, attorno alla quale gravitavano anche latini, greci simpatizzanti dell'ebraismo, i cosiddetti proseliti. Soprattutto venivano chiamati i proseliti della porta. Perché? Il proselito era colui che diventava giudeo, un non ebreo che diventava ebreo e quindi si faceva circoncidere, ma la circoncisione, ahimè, allora, capite, era un problemino anche di dolore, di fisico, non c'erano gli anestetici o le sale operatorie per queste cose qui, c'era un coltello di silice che zac, e quindi si stava male per un po' di tempo, e allora c'era gente molto simpatizzante per la religione giudaica, leggeva la Bibbia, partecipava alla sinagoga, ma potremmo dire si fermavano sulla soglia, i cosiddetti simpatizzanti, no? Che però si fermano fin sulla soglia, proseliti della soglia. E allora c'erano parecchi cristiani, cioè parecchi, scusate, pagani che frequentavano la sinagoga. Paolo ricorda questo primo annunzio del Vangelo quando riporta lo schema tradizionale della sua predicazione a Corinto. Se voi leggete prima Corinzi 15, Paolo dice: io vi ho insegnato quello che mi è stato tramandato, quello che io ho saputo, che il Signore ha fatto così e cosa, quindi è tradizionale. Nel confronto con i giudei l'apostolo cerca di dimostrare che Gesù è il Cristo. Notate bene che Paolo parte sempre se leggete gli Atti degli Apostoli trovate spesso questa cosa. Paolo non comincia con i pagani, comincia sempre in una sinagoga. Gesù dice: rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Quando poi questi dicono no, poi Paolo dice così, poiché voi rifiutate, noi ci siamo rivolti a voi, ma voi rifiutate, allora io mi rivolgerò ai pagani, per dire guardate che non è colpa mia, cioè io ho proposto la via di Gesù Cristo a voi, perché si chiamava la via io ve l'ho proposta, ma voi l'avete rifiutata, allora io vado altrove. Ecco, nel confronto con i giudei, l'apostolo, dicevo, cerca di dimostrare che Gesù è Cristo, ma a causa della loro reazione è costretto ad abbandonare la sinagoga per rivolgersi ai non ebrei. Questo lo trovate in Atti 18:6, versetto 6. Trova ospitalità nella casa di un tale che si chiama, guardate, si chiama, è curioso, si chiama Tizio, diciamo Tizio Caio Sempronio, no? Si chiama Tizio Giusto, che abita vicino alla sinagoga e che fa parte della cerchia dei simpatizzanti, si capisce, il nome Tizius è latino, e anche Justus, perché vabbè, in greco noi abbiamo Tizios di Caios vuol dire giusto, può darsi che avesse un nome latino e un nome greco, tutte e due. Comunque, questo Tizio Giusto, che abita lì vicino alla sinagoga e fa parte della cerchia dei simpatizzanti, faceva parte probabilmente di quelli che non osavano entrare totalmente, ma si trovavano un po' sulla soglia dell'ebraismo. Dunque, il primo nucleo della chiesa di Corinto È formata da ebrei convertiti, tra i quali troveremo il capo della sinagoga, Crispo, si converte anche lui, con la sua famiglia, andate a vedere Atti 18:8, sembra sempre il capitolo 18 degli Atti. A questi si aggiungono altri provenienti dalla cerchia dei proseliti, dei timorati di Dio, perché venivano chiamati a seconda della gradualità, c'erano i timorati di Dio, quelli che avevano un primo avvicinamento, poi c'erano i proseliti, eccetera. Di fronte al successo della missione di Paolo, la comunità ebraica ricorre al proconsolo romano dell'Acaia, Gallione, di cui vi parlavo prima, che risiede a Corinto. Paolo viene condotto al tribunale con l'accusa di introdurre un culto contrario alla legge, o pensate che a Corinto c'è talmente tanti culti che uno è più o meno, tanto è vero che Gallione neanche si prende cura. E quindi nei versetti 12 e 13, sempre del capitolo 18, noi veniamo a sapere, la città latina di Corinto, in questa città erano presenti tantissimi culti, associazioni religiose, che rientrano nella legislazione romana relativa ai collegia. I collegia erano una legislazione che regolava, il verbo colligere vuol dire i gruppi, potremmo dire, come li chiameremmo adesso, le nuove aggregazioni, se volete. Allora, le vecchie aggregazioni erano i pagani che veneravano Venere, Marte, eccetera, però arrivavano diversi gruppi. Allora c'era una legislazione che regolava i collegia, cioè c'era questa libertà di organizzarsi purché si rispettasse la legge. Una volta che tu rispetti la legge potevi inventarne una nuova ogni giorno, che importa, un po' come in America, no? C'è una grande tolleranza negli Stati Uniti d'America, tutte le religioni hanno accesso, per cui uno si sveglia un giorno, inventa una religione, ok, va bene, basta che tu rispetti le leggi, va bene anche questo. E il proconsole rifiuta di intervenire in questioni di carattere religioso e fa cacciare gli accusatori di Paolo dal tribunale. Così Paolo può continuare la sua attività di evangelizzatore prima di imbarcarsi per la Siria, quindi Paolo rimane un anno e mezzo, quasi due anni, a Corinto. La chiesa di Corinto, vediamo un po' com'era questa chiesa, adesso vi ho dato un po', ho cercato di darvi l'immagine, come è nata la lettera, risposta a certe situazioni, che città era Corinto, quindi abbiamo visto che tipo di mosaico, che sembra il carnevale di Rio, un po' c'è di tutto. Vediamo adesso la chiesa di Corinto. Se il nucleo originale della chiesa di Corinto è costituito da ebrei, la maggioranza proviene però da altri gruppi etnici, che però conoscono la Bibbia avendo in precedenza frequentato la sinagoga. E questo noi lo sappiamo perché Paolo cita spesso. Allora, se Paolo cita la Bibbia, cioè si sarebbe reso inintelligibile se citasse la Bibbia e questi non la conoscessero. Quindi se la cita vuol dire che è gente che comunque ha frequentato la scuola sinagogale, ecco. E Paolo appunto nella sua lettera presuppone la loro conoscenza della Bibbia e appartengono a ceti sociali più bassi. Infatti Paolo dice che non ci sono molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, quindi già lo sappiamo nel primo capitolo, al versetto 26 Paolo dice, vedete che, quindi cominciamo a capire che tipo di comunità era. Tuttavia c'è anche una minoranza di benestanti, che quindi la comunità ecclesiale di Corinto rispecchia un po' la formazione della città, quindi un po' c'è rappresentanti di tutti, quindi c'è una minoranza, colti di alto rango, come risulta dai nomi riferiti da Paolo. In occasione della cena del Signore alcuni mangiano e bevono a sazietà, mentre altri hanno fame. Qui si capisce, c'è gente che arriva con portandosi dietro spuntini molto molto ricercati, e c'è la gente che sta lì a guardare gli altri a mangiare. In breve, nella chiesa di Corinto sono rappresentati diversi livelli sociali ed economici della città, ci sono un po' tutti. Accanto a quelli che stanno bene vi è chi non ha niente. San Paolo dice proprio così, capitolo 11, versetto 21-22 dice, ci sono alcuni che non hanno niente. Dice, voi volete far vergognare, non avete vergogna di far vergognare quelli che non hanno niente. Ma la maggioranza dei cristiani di Corinto non è costituita da nullatenenti. Infatti, a proposito della colletta, Paolo invita i Corinzi a mettere da parte ogni settimana quello che sono riusciti a risparmiare. C'è una colletta per la Chiesa di Gerusalemme che vive difficoltà, una colletta che poi lui si premurerà di portare, e viene a sapere che, cioè, e noi veniamo a sapere che Paolo sollecita ad essere un po' meno taccagni e mettere da parte per questa colletta per i fratelli. Come spiegare? Vi ho detto che nella comunità di Corinto ci sono queste divisioni. Io sono di Apollo, io sono di Cefa, io sono di Paolo, le vedremo subito proprio all'inizio del primo capitolo. Come si possono spiegare? Io credo che si possano spiegare nel contesto del patronato della società romana. Nella società romana c'era l'istituto del patronato, non so se avete mai letto Orazio, se avete fatto il liceo classico, oppure, non so, oppure qualche altro poeta, dove ci sono delle descrizioni interessanti, no? Quando Orazio esce di casa e dice: mi seguono una pletora di clienti. Cos'era questa roba qui? Cioè, c'era un sacco di gente, che a Milano direbbero i fanigutoni, perché fanno un tubo, i quali passavano il giorno ad andare a salutare i ricchi, chiamavano i clientes, eccolo qui il clientelarismo, no? Per cui l'altro gli diceva: ma sì, dai, vieni a mangiare oggi da me, venivi da salutare, diceva: anche oggi ho sbarcato il lunario, per mezzogiorno sono a posto, ma vai, stasera c'è il festicciolo, così si riempiva la casa, no? E allora un po' di feste di qui, un po' di feste di là, e uno, questi che si chiamavano, allora questo istituto era l'istituto del patronato, cioè il patrono che teneva sotto di sé un sacco di clienti, a uno provocava, diceva: dai, vai al mio campo, ti do qualcosa, procurami uno schiavo che ho bisogno, sì sì, vado io al mercato, guarda, ho trovato, guarda. Quindi i clientes. A Corinto i cristiani ricchi mettono a disposizione le loro case per gli incontri della comunità, allora è facile che si creino degli amici, dei circoli, più che chiesa diventava un club, capite? Un club dove c'è il patrono e i clientes, il rischio era questo. Questo fatto favorisce la cerchia degli amici, dei clienti. Poi è chiaro che se il ricco si è convertito, tutti quelli che erano clienti, non è che per convinzione, però tutto sommato, se insomma, a buon conto, se lui si è fatto cristiano, mi faccio cristiano anch'io, mangerò da cristiano. Prima mangiavo da pagano e andavo a casa sua a fare le festicciole da pagano, adesso va bene, succedeva un po' così, no? Quindi, ecco, questo fatto favorisce la cerchia di questo clientelismo. Sullo sfondo della stratificazione sociale ed economica della Chiesa di Corinto si spiegano anche gli altri casi affrontati da Paolo nella sua lettera, quello che vi dicevo, la convivenza incestuosa con la matrigna di un cristiano benestante. Probabilmente suo padre era morto, oppure questo qui aveva lì la matrigna, tutto un bel messedosse, tutto un bel miscuglio. I processi davanti ai tribunali pagani, intrapresi da quelli che se li possono permettere, perché si poteva pagare l'avvocato XY, molto famoso, eccetera, però i cristiani c'è la figura del ciculatè. E quindi anche il frazionismo nella Chiesa corinzia si inserisce in questo contesto. E gli aderenti al gruppo di Apollo, di Paolo, tendono a contrapporsi non solo per ragioni dottrinali, ma anche per motivi sociali, economici, in base all'appartenenza a una o all'altra comunità domestica. C'erano le cosiddette chiese domestiche, cioè erano delle comunità che si trovavano a casa di chi aveva una casa abbastanza capace di accoglierlo. È chiaro che se uno ha un cortile che ci sta dentro soltanto lui e i suoi 4-5 figli, è chiaro che non poteva ospitare gli altri, ma se uno aveva una bella villa o una grande casa con un grande salone o un patio abbastanza spazioso, poteva benissimo. Ecco, allora alcuni cristiani che partecipano senza scrupoli a banchetti sacri presso i templi hanno anche buoni rapporti con l'ambiente di Corinto per ragioni di lavoro o per il loro ruolo sociale, lo vedremo poi nel capitolo 8. Per cui cristiani che andavano, frequentavano anche i sacrifici pagani, e poi diciamo, ma tanto sì, Paolo dice vero, sono i sacrifici pagani, puoi andare a mangiare la carne sacrificata agli idoli non sono niente, però il guaio è che c'è gente che non è così forte di fede, vedendo che tu mangi la carne degli idoli, sacrificata agli idoli, e lui invece crede che gli idoli siano qualcosa, lui la mangia e lui fa peccato, tu invece no. Capite? Ecco, nell'ambiente pluralistico e tollerante di Corinto si comprende anche il comportamento di alcune donne cristiane che si presentano alle riunioni di preghiera e prendono la parola senza tener conto della distinzione tradizionale tra uomini e donne. Anche lì, perché c'era una distinzione, cioè presso i pagani intanto la donna doveva presentarsi con il velo nelle assemblee pubbliche. Perché? Ma semplicemente perché era un modo di dire è una donna onesta, virtuosa, mentre una donna che andava in giro senza velo era una prostituta, era un segno della prostituzione, doveva farsi vedere, doveva vendere la sua merce, insomma, fuori detto, no? Chiaro che dovendo vendere qualcosa uno espone la merce, no? Chiaro. E San Paolo dice no, così non va bene. E poi soprattutto le donne che parlavano in pubblico erano spesso donne di malaffare. Allora San Paolo dice, nelle vostre assemblee le donne per favore siano zitte, parlino con i loro mariti quando sono a casa, gli espongano le cose e poi dopo i mariti spiegheranno. Ma notate bene che non è l'antifemminismo di Paolo, ma Paolo si inserisce in un uso e un costume che è quello, cioè non possiamo, perché Paolo è preoccupato del buon nome dei cristiani, cioè se coloro che si comportano così, se i cristiani cominciano a comportarsi come si comportano le cristiane, come le prostitute, San Paolo dice, che ne va? Si ne va di mezzo il buon nome della comunità cristiana, della Chiesa, quindi state attenti, cioè astenersi dal male ma anche da ogni apparenza di male, perché l'altro non lo sa e quindi potrebbe interpretare male. Pensate già quante cose circolavano già ai tempi quando Lattanzio scriverà la sua apologia contro, per i cristiani, la sua difesa dei cristiani, quando addirittura circolavano voci che i cristiani nelle loro assemblee mangiavano i bambini. Allora capite, cioè già circolavano cose strane, perché si diceva mangiare la carne e il corpo e il sangue di Cristo, Gesù bambino, andiamo avanti, quindi mangiavano i bambini. Ora, anche il rapporto di Paolo con la Chiesa di Corinto si comprende alla luce del sistema del patronato. Per questo che Paolo non vuol ricevere nessun compenso per la propria attività di evangelizzatore a Corinto, pur rivendicando il diritto di vivere del proprio lavoro come fanno gli altri apostoli. Cioè, lui dice, io avrei diritto, gli altri apostoli vengono e vivendo per loro, lavorando per voi e impegnandosi per voi, hanno diritto di essere mantenuti, perché è chiaro che non hanno altro tempo da dedicare ad altro. Però io rifiuto categoricamente questa cosa per non inserirmi in questo sistema di clientelismo. Non voglio essere pagato da voi, perché alla fine se io sono pagato non sono più libero di dire quello che devo dire, perché rischio che ho paura di parlare, perché così sono per lo salario, no? Se dico qualcosa pericoloso, era lo stesso motivo per cui Sant'Ambrogio diceva ai preti, diceva di non andare in giro a mangiare a casa della gente, perché dopo è difficile dire qualcosa di sgradevole a chi ti ha nutrito, se devi dire alcune cose, questo, ma come faccio a dirglielo, mi ho fatto regalino, poi mi ha mandato a casa anche il pollo e poi il lavoro non me lo manda più, capite, è un po' così. Già dai profeti, già nella Bibbia dell'Antico Testamento c'è, cioè, i profeti che non riescono più a profetizzare perché hanno sempre la bocca piena di regali, no? Allora non possono più profetizzare. Cioè, il sistema delle bustarelle non l'abbiamo inventato noi, tanto per dire, ecco, questi sistemi qui già circolavano, esistevano, vedete, niente di nuovo sotto il sole, dopo 2000 anni siamo ancora lì, perché alla fine cambiano i tempi ma gli uomini siamo sempre quelli. Allora, dicevo che Paolo non si vuole inserire in questo sistema di patronato, no? Quindi lui dice, con questo rifiuto Paolo mette in crisi il rapporto di patronato che forse alcuni cristiani benestanti di Corinto vorrebbero stabilire con lui. In altre parole, Paolo non si rassegna ad essere il cliente dell'uno o dell'altro cristiano benestante di Corinto, perché considera di essere amministratore dei misteri di Dio che sta al servizio del Signore Gesù Cristo. Lui lo dice chiaro, io sono amministratore di Cristo e sono al servizio di Cristo, non sono al servizio dell'uno e dell'altro, non sono il cliente di questo e dell'altro, perché lui mi passa la tangente, perché mi passa il suo stipendio, perché mi dà da mangiare, perché mi manda a casa i piatti della sua tavola, no. Nonostante tensioni e dubbi, disordini e abusi, Paolo deve riconoscere che la testimonianza di Cristo si è saldamente stabilita fra i cristiani di Corinto, confermata anche dalla manifestazione dei doni spirituali. Quindi Paolo dice, guardate che c'è tante cose buone. Ahimè, purtroppo, questa sorgente buona rischia di inquinarsi in tanti pantani, per cui bisogna purificarla un po'. La famiglia di Stefana si dedica in modo stabile al servizio della comunità. Fra i responsabili e collaboratori di Paolo viene menzionata anche Febe, menzionato Febe, diaconos della chiesa di Cenere. Cenere era uno dei due porti di Corinto, che lo troviamo anche in Romani 16:1-2, che è di Corinto, Cenere. In breve si può dire che il lavoro missionario e pastorale di Paolo e dei suoi collaboratori ha messo in piedi una comunità che pur in mezzo a difficoltà può guardare con fiducia al futuro. Veniamo adesso alla struttura della lettera. Come è strutturata? Già vi ho anticipato qualcosa, poi ho finito. Naturalmente fa parte del genere epistolare, non è una predica, cioè è una lettera, e qui riproduce un po' il formulario di una lettera. Infatti si apre con l'intestazione, normalmente noi mettiamo la firma alla fine, loro la mettevano all'inizio. Colui che scriveva la lettera cominciava a dire Paolo, apostolo di Gesù Cristo, eccetera, eccetera, cominciava a dire chi era che scriveva. Noi invece la mettiamo alla fine. Comincia con l'intestazione e poi quindi comincia intanto il nome di Paolo, e poi si parla di Sostene, che è con lui, e poi si parla dei destinatari, I destinatari vengono presentati in modo ampio e solenne, secondo me anche con un po' di ironia. San Paolo fa già passare qualcosa, dice ah sì, siete molto bravi, poi dopo gli dà la legnata sulla testa, ma intanto comincia sì, siete veramente straordinari. E questa prima parte, con quel rendimento di grazie, lo vedremo, si conclude con grazia e pace a voi, che doveva essere un saluto liturgico in voga nelle comunità. E poi alla fine si conclude col post-scritto, cioè dopo aver finito la lettera c'è il post-scritto, noi siamo post-scriptum, no? Post-scritto, che è lo scambio di saluti fra le comunità cristiane, quindi c'è l'invito reciproco a salutarsi, salutatemi questo, salutatemi quello, fate il bacio a quest'altro, ricordatevi di quell'altro, eccetera, eccetera. Poi segue il saluto di Paolo che sottoscrive la lettera in segno di autenticazione, firma la lettera dicendo sono proprio io, Paolo. E prima della benedizione finale pronuncia un anatema contro coloro che non amano il Signore. È un'invocazione, è famoso Maranatà, vieni Signore Gesù, Signore vieni. Dove Maranatà deve essere una preghiera molto diffusa, noi non sappiamo bene come veniva scritto, perché pronunciato Maranatà vuol dire due cose. Maran Atà vuol dire vieni Signore Gesù, oppure Maranatà, il Signore Gesù è venuto, vuol dire tutte e due le cose. Bisogna vedere, cioè, siccome anche quando scrivevano, comunque noi non sappiamo come pronunciavano, quando scrivevano anche le lettere non hanno come noi, quando noi scriviamo noi facciamo le parole staccate una dall'altra. Allora, quando scrivevano le parole erano una attaccata all'altra, soprattutto tutte in lettere maiuscole, se andate a vedere un codice onciale, tutte le parole sono in lettere maiuscole una attaccata all'altra, per cui ci voleva una certa abilità a leggere. E allora cos'è? Maranatà o Maranatà? Cos'è? Non si sa bene, comunque sappiamo che la preghiera è un po' questa. Dietro questa cornice epistolare, abbiamo visto la cornice inizio, fine, dentro questa cornice si sviluppa la parte centrale della lettera. Nell'esordio Paolo ringrazia Dio per la situazione spirituale dei Corinti, vi rassicura della fedeltà di Dio, Dio è fedele, c'è un invito all'unità e poi da lì comincia a partire e dice perché vi invito all'unità? Perché siete un po' disarticolati, addirittura vi farò vedere domani come c'è un verbo abbastanza curioso che è il verbo per dire che c'è quando uno ha un arto fuori di posto, no? Quindi c'è una disarticolazione, cioè c'è una lussazione, quando un arto è fuori di posto c'è una lussazione, e quindi è proprio, c'è un termine tecnico di lussazione, siete una comunità piuttosto lussata, dice Paolo, quindi c'è già l'idea che la Chiesa è un corpo, vuol dire che ci sono tante membra che sono insieme ma sono parecchie un po' lussate, un po' mal combinate, insomma. E poi dicevo, nel corso della lettera Paolo introduce diversi temi, di tanto in tanto comincia a dire così, riguardo poi a questo, per esempio capitolo 7, poi capitolo 8, riguardo poi a quest'altro, poi capitolo 12, riguardo poi alla risurrezione, eccetera. Quindi la concentrazione di alcuni termini è un indizio che ci fa capire la struttura della lettera. Semplificando molto possiamo dire che la lettera è divisa in due parti. Nella prima parte, capitolo 1-6, Paolo prende posizioni contro gli abusi che gli sono stati riferiti. Nella seconda parte, 7-15, risolve a uno per uno tutti i quesiti che gli sono stati posti. Quindi capitolo 1, fino al capitolo 6, Paolo bastona un po' gli abusi. Dal capitolo 7 al capitolo 15 invece risolve uno dopo l'altro, dà le risposte a tutti i quesiti che gli sono stati posti. Quindi probabilmente era arrivata una richiesta di c'è questo problema, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tac, e lo li affronta tutti. Ecco, la nostra attenzione dovrà essere tesa anzitutto a cogliere non tanto le soluzioni proposte da Paolo, che sono legate anche al momento, al tempo, quanto invece cercare qual è la radice, la logica da cui scaturiscono. Cioè è interessante vedere come Paolo arriva a certe soluzioni, cioè non è che dobbiamo copiare quello che lui suggerisce, perché le situazioni sono diverse, però qual è lo stile con cui, qual è la logica da cui scaturiscono queste soluzioni? È chiaro che alcune prescrizioni sono legate al costume e alla sensibilità del tempo. La radice evangelica tuttavia rimane valida, il fatto che la Chiesa, e per Chiesa intendiamo tutti i cristiani, abbia visto nella parola di Paolo e degli Apostoli la parola di Dio, infatti noi la mettiamo parola di Dio, parola ispirata, è dunque qualcosa di impegnativo anche per il futuro, per tutti, e significa che noi siamo di fronte a un testo che ci interpella, interpella me, voi, tutti, me, oggi e qui, per cui mi dice qualcosa adesso. E la domanda importante che dovremmo dunque farci è proprio questa: cosa suggerisce a me questo testo oggi? Quindi qual è la proposta di conversione che scaturisce da questa pagina? Quali sono i grandi valori che devono essere soggiacenti alla mia vita per giungere là dove mi chiama questa parola? Quindi capite, cioè è piuttosto questo, non è tanto il vedere come lui dà soluzioni alcune sono superate magari, però c'è uno stile dietro. Lo stile suggerito da Gesù è lo stile della carità, lo stile dell'attenzione all'altro, lo stile del cercare sempre il bene, eccetera, ci sono tante cose. Paolo si rivolge alla Chiesa di Dio che è in Corinto e della quale lui si ritiene fondatore e padre. Lui stesso dice potrete avere tanti pedagoghi e tanti istruttori, ma non potete avere molti padri, l'unico padre sono io. Cioè sono io che ho fondato questa chiesa, quindi lui si sente un po' padre di questa e quindi interviene in maniera precisa. E questo è il sigillo del suo ruolo di apostolo, perciò Paolo interviene per chiarire i fraintendimenti, approfondire o decidere le questioni aperte, suggerire atteggiamenti, dettare norme di comportamento. In breve, il nostro scritto è una lettera apostolica, cioè scritta dall'apostolo, chiamato da Dio a proclamare il Vangelo di Cristo. E per dialogare in modo efficace con i corinzi, Paolo utilizza gli elementi della retorica classica di allora, anche se rifiuta il discorso sapiente, vedremo che lui contesta la sapienza, almeno la sapienza come la intendevano i corinzi. E per dare risposta agli interrogativi dei corinzi e motivare le sue posizioni, Paolo fa ricorso al contenuto essenziale del Vangelo, che lui ha proclamato ai corinzi, fondamento della loro fede. Alla fine lui dirà sempre, ricordate quello che vi ho detto, ricordate il Vangelo. Io vi ho annunciato Gesù Cristo. Gesù Cristo diceva così e cosà. Cioè non dice mai il buon senso, no, no. Anzi, qualche volta, quando c'è qualche questione che lui non dice, dice, ma non so, guardate, io su questa questione non ho un comando esplicito del Signore, però mi limito a dare un consiglio da persona che merita di essere ascoltata. Quindi qualche volta lui fa questa distinzione. Però è curioso, perché quando lui dice vi do un consiglio da persona che merita di essere ascoltata, in realtà questo consiglio diventa diventa parola di Dio, perché Paolo non sapeva di scrivere una lettera che sarebbe finita nel canone della parola di Dio ispirata. Per cui, paradossalmente, anche i consigli di Paolo sono invece delle norme morali, che sono delle norme di fede. Quindi questa parola è diventata parola di Dio. Ecco, penso che possiamo fermarci qui, domani cominceremo con leggere, perché mi sembra aver già tirato lungo, perché abbiamo già superato abbondantemente i tre quarti d'ora.